Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi in trasmissione sono da solo perché Francesco, diciamo così, stasera deve andare al MUT, cioè l'incontro di pagani e di vicani che si tiene a Montegrotto Terme. E niente, praticamente ne approfitterò per fare una trasmissione un po' particolare, dopo eventualmente vi dirò, legata al crogiolo dello stregone, alle sensazioni, alle illusioni, alle allucinazioni e quant'altro. Prima comunque di partire con la trasmissione vera e propria, niente, intanto vi annuncio che stasera c'è l'incontro MUT a Montegrotto in via Aureliana, presso il bar in Bolca, verso le ore 21, 21:30. Poi, niente, Francesco mi ha chiesto di annunciarvi che è in corso di sistemazione, di taglio, di definizione, un film che è già stato, le cui riprese sono concluse, e il film si intitola, se non vado errato, adesso può eventualmente correggere Francesco, prossima trasmissione, si intitola Il Sacrificio. E praticamente si tratta, da quello che ho capito da Francesco, dopo torno a ripetere, sarà lui a parlare un po' più ampiamente. Si tratta di un processo, del fine di un processo, una strega, in cui Francesco fa una parte in questo film, cioè recita la parte del boia, per cui è stato anche coinvolto non solo nella programmazione del film, ma anche come recitazione. E altre persone, di cui non vi parlo, fanno altre parti, insomma, comunque ve ne parlerà, torno a ripetere, meglio Francesco di questo film che è stato girato e che è in corso di, diciamo così, di definizione, in corso di tagli e di sistemazione. E quando uscirà, eventualmente ne faremo un po' di pubblicità. Un'altra cosa, ricordo che ormai siamo prossimi, il rito dell'equinozio d'autunno, che teniamo presso il Bosco Sacro di Jesolo, lo terremo il giorno 20, sabato 23 settembre, sabato 23 settembre, terremo il rito dell'equinozio d'autunno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Naturalmente il rito dell'equinozio d'autunno è il rito del silenzio, è il rito della concentrazione, e penso che quest'anno riprenderò lo schema del rito da cui eravamo partiti. Per fare il rito dell'equinozio d'autunno riprenderemo la contemplazione attorno al fuoco, riprenderemo il senso, il concetto del silenzio, il concetto della trasformazione in noi stessi, il senso di interiorizzare ciò che è il fuoco e ciò che è l'alterazione della percezione all'interno del fuoco. Il rito naturalmente chiedo alle persone di essere puntuali, sulle 5 e mezza, 6 di sera, perché naturalmente c'è tutto da preparare prima, solo non si mangia. Sapete che nel rito dell'equinozio d'autunno non mangiamo sul posto, cioè non facciamo il picnic lo facciamo soltanto nel rito del solstizio d'estate. Ci fermeremo in un ristorante, in una pizzeria, a mangiarsi una pizza dopo il rito, però. C'è da preparare, nel senso che ci sono tutta una serie di cose da trasportare in loco e di riportare indietro dopo, per cui tutte le persone che sono puntuali, le persone che vengono siano puntuali, naturalmente le persone che decidono di dare una mano vengono un po' prima. Allora l'appuntamento per il rito dell'equinozio d'autunno è per sabato 23 settembre presso il Bosco Sacro di Jesolo. Ricordo sempre che il fuoco in linea di massima lo accendiamo al tramonto, poi succede che, come il rito del solstizio d'estate, ho dato appuntamento alle persone prima per fare in modo che siano puntuali, cioè per fare in modo di recuperare eventuali ritardi, di avere anche un'ora, un'ora e mezza di margine, poi invece succede che tutte le persone sono arrivate perfettamente in orario. E il rito lo abbiamo cominciato prima, nonostante non fosse il tramonto. E magari può succedere qualunque altra cosa. Nel caso, in linea di massima, l'accensione del fuoco è al tramonto. Il tramonto, in settembre è all'incirca, diciamo, 18:30, facciamo lo span, per cui per le 18 essere massimo tutti sul posto, ecco. Dopodiché chi arriva prima dà una mano a preparare, a sistemare e tutto quanto, insomma. Bene, allora, torno a ripetere, la trasmissione di oggi sarà una trasmissione piuttosto confusa, perché quello di cui voglio parlarvi sono le ultime cose che sono successe in relazione al crogiolo dello stregone. In pratica cosa è successo? È successo che io ho cominciato a lavorare verso la fine di luglio, e verso la fine di luglio ho iniziato a buttare in internet, a buttare in computer quello che è tutto il testo della follia controllata, che è uno dei testi dei dibattiti che prima o dopo dovremo fare. La questione piuttosto importante, è che quando ho cominciato a buttare in internet il testo della follia controllata, mi sono accorto che c'era una serie di brecce, c'era una serie di spazi che ancora dovevano essere analizzati in un certo modo per definire la percezione, per definire l'intuizione, per definire tutta quella serie di elementi e tutta quella serie di cose che sono relative a definire come il crogiolo dello stregone interviene nella persona e agisce sulla persona. Naturalmente questo ha implicato un lavoro di ricerca anche nei confronti della psicologia, perché la psicologia e la psicanalisi lavorano ormai da una vita rispetto al discorso della percezione, della sensazione, e pertanto non ho fatto altro che accumulare quelli che sono i dati che la psicologia nel corso degli anni ha raccolto e di confrontare le sue definizioni con quelle che venivano usate nel crogiolo dello stregone per riuscire a centrare un po' la situazione. Il primo testo, diciamo così, la prima questione che ho dovuto risolvere anche rispetto alla psicologia stessa in funzione del crogiolo dello stregone è la definizione della differenza che esiste fra percezione e fra percezione e sentire, cioè apparato sensorio della persona e la percezione. Sensazione e percezione. Ebbene, il primo elemento che da mettere a posto è la relazione che esiste fra il fenomeno esterno che arriva all'uomo, che giunge all'uomo, e come l'uomo lo percepisce. Ebbene, la psicologia spesso ci dice che la sensazione e la percezione sono esattamente la stessa cosa. Cioè la psicologia vengono a raccontarci che le due cose sono uguali. La psicologia analitica considera la sensazione identica alla percezione. Essa da un lato è l'elemento della rappresentazione di quanto trasmette l'immagine percettiva dell'oggetto esterno della rappresentazione, e dall'altro un elemento del sentimento, in quanto conferisce al sentimento stesso il carattere di effetto mediante la percezione delle alterazioni somatiche. Praticamente, secondo la psicologia, il fenomeno che giunge dall'esterno è esattamente il fenomeno che la nostra sensazione va a considerare. Questa relazione, cioè questa impostazione della psicologia, naturalmente cozza con quello che afferma il crogiolo dello stregone. noi dal mondo esterno riceviamo milioni e milioni, milioni di fenomeni, per cui riceviamo milioni e milioni di dati, ma di tutti quei milioni e milioni di dati noi ne elaboriamo una percentuale abbastanza bassa. Ma ne elaboriamo una percentuale abbastanza bassa perché il nostro sistema percettivo, la nostra sensazione, la nostra capacità interna di afferrare i fenomeni del mondo, di considerarli e di percepirli, ne seleziona una banda che è piuttosto piccola. Allora, a differenza della psicologia, per noi è fondamentale, per trattare il crogiolo dello stregone, dividere le due cose che sono fondamentali. Un attimo che mi cambio la sedia, perché non sempre la sedia di chi mi precede è quella che preferisco io. Allora, dobbiamo dividere sia la percezione, cioè i fenomeni che giungono dal mondo esterno, dalla nostra capacità, la capacità soggettiva di percepire i fenomeni. Ed è fondamentale questa divisione all'interno del crogiolo dello stregone, perché se, come dice Jung, la sensazione è identica alla percezione, essa da un lato è l'elemento della rappresentazione di quanto trasmette l'immagine percettiva dell'oggetto esterno della rappresentazione, e dall'altro un elemento del sentimento in quanto conferisce al sentimento stesso il carattere di affetto mediante la percezione delle alterazioni somatiche. Costruendo questa uguaglianza significa che ciò che io percepisco dal mondo è l'unica cosa che io posso percepire dal mondo, cioè l'unica cosa che il mondo riversa verso di me. Ma il mondo non riversa una sola cosa verso di me, sono io che seleziono quella cosa dal mondo e sono io che ho la capacità di percepire quella cosa e solo quella cosa e di cancellare tutto il resto che mi arriva dal mondo. Allora, se io divido le due cose, cioè divido la capacità dell'uomo di elaborare le sensazioni, di costruire le sensazioni, dagli input che mi arrivano dal mondo, riesco a capire come la mia capacità di elaborazione viene stimolata dai fenomeni del mondo, ma nello stesso momento la mia capacità di elaborazione si modifica in funzione dei fenomeni che riesce a considerare. Ma se io carico la sensazione della mia capacità sensitiva, la mia capacità di percepire il mondo, sia di energia, sia di tensioni psichiche nel suo rapporto col mondo, nel rapporto che io ho col mondo, perché la sensazione è la mia capacità di percepire i fenomeni del mondo, chiaramente la carico di una tensione che è pronta ad afferrare fenomeni nuovi o aspetti diversi dei fenomeni che prima non considerava. Allora, dividere la mia capacità di percepire i fenomeni del mondo dai fenomeni che io percepisco del mondo, cioè percezione e sensazione, è il primo passo che dobbiamo fare in stregoneria. Per cui in stregoneria c'è una serie di elementi. La mia capacità di percepire il mondo è una capacità che io posso modificare. La quantità di fenomeni che mi giunge del mondo è infinitamente più grande di quella che io posso considerare. Ora, questi due elementi che noi abbiamo separato e che consideriamo separatamente diventano degli elementi fondamentali per trattare la stregoneria. Perché? Perché se i fenomeni del mondo sono infinitamente maggiori e hanno un infinito numero di sfaccettature diverse da quelle che io percepisco, significa che il mondo è infinitamente diverso dall'immagine che io mi costruisco del mondo. Cioè il mondo non è ciò che io dico che sia, ma il mondo è ciò che io dico che sia, perché io sono in grado di percepire solo quel mondo, solo in quella forma, solo attraverso quei fenomeni, solo attraverso quell'elaborazione. Cioè ho una capacità di sentire, ho una sensazione che elabora i fenomeni del mondo, li fa giungere alla coscienza e attraverso la ragione do quella descrizione del mondo. ma il mondo è tale soltanto perché io lo descrivo, non perché lui è così. Partendo da queste considerazioni, che diventano delle considerazioni fondamentali nella mia agire la stregoneria, io posso agire soltanto sulla mia sensazione, sulla mia capacità di elaborare i fenomeni, per ampliare la mia capacità di percepire nuovi e diversi fenomeni del mondo, di poterli usare e di farli passare alla coscienza e avere una descrizione diversa del mondo. Dunque, il mondo non è ciò che io descrivo, ma io descrivo quel mondo perché non sono in grado di elaborare in maniera diversa o modificare la mia capacità di sentire, la mia sensazione del mondo. E questa è una cosa che chiaramente all'interno del Crocevole dello Stregone ho dovuto chiarire. E l'ho chiarita con un documento, con una pagina web, che attualmente ho caricata su internet, dal titolo Sensazione e Percezione, come trattate in psicologia e come vengono considerate nel Crocevole dello Stregone. E diventa importantissima la separazione, perché la separazione dei due elementi e trasforma quello che è una visione della psicologia da un concetto di verità, cioè da un modello inamovibile dell'uomo, un modello inamovibile del mondo, a un modello dinamico. Cioè, io posso percepire molti più fenomeni del mondo, posso elaborare i fenomeni del mondo in maniera diversa, posso avere una diversa descrizione del mondo. E questo stimola chiaramente il percorso della stregoneria, cioè stimola me stesso a variare quella che è la mia capacità di sentire e di percepire il mondo. E questo è il primo punto da mettere. Ma esiste anche un altro punto che va considerato. Se la mia capacità di elaborare i fenomeni del mondo è una capacità mobile, cioè che posso ampliare, restringere, può entrare nel mio profondo, può pescare addirittura dal cervello antico, cioè da parte più antica del cervello, può afferrare fenomeni assurdi del mondo, cioè fenomeni che non collimano con la realtà, e allora devo affrontare anche questo aspetto, cioè il mio apparato di sentire e di percepire il mondo non è semplicemente una cosa che io ho a disposizione, cioè una roba mia, è me stesso, cioè è la mia rappresentazione che ho nel mondo. E questa mia rappresentazione che ho nel mondo, sì, io posso variarla con la mia volontà, ma lei si può variare lo stesso. Vedi malattie psichiatriche, vedi incidenti, vedi demenza, vedi restrizione della capacità dell'uomo di leggere i fenomeni. Esistono delle persone che anche se gli metti le cose sotto il naso non le vedono, per cui non hanno la capacità di elaborare i fenomeni o quei fenomeni particolari, oppure hanno la capacità di elaborare talmente tanti fenomeni che vanno fuori di testa. E allora anche questo aspetto, chiaramente una volta che stabiliamo la differenza che c'è fra sensazione e percezione, dobbiamo anche variare, cioè dobbiamo anche andare oltre. E l'andare oltre è un percorso che passa attraverso due manifestazioni che sono abbastanza conosciute e che vanno sotto il nome di allucinazioni e vanno sotto il nome di illusioni. Le illusioni e le allucinazioni sono dei modi, chiamiamo manifestazioni patologiche, chiaramente perché la medicina le ha inserite, la psicologia le ha inserite all'interno del novero, della patologia, con la quale che noi abbiamo nel percepire e nell'elaborare i fenomeni del mondo. Noi ci costruiamo delle illusioni e noi ci costruiamo delle allucinazioni. Ma se io mi costruisco delle illusioni e dico che due linee che dovrebbero essere uguali solo perché sono messe in maniera particolare, una è più lunga dell'altra, e mi costruisco questa illusione, e me la costruisco sulla un effetto ottico di due linee che, se le misuro col righello, sono uguali, ma se le guardo con un colpo d'occhio sono diverse. Quante illusioni io trasporto all'interno della ragione, all'interno del mio pensiero e all'interno del mio modo di rapportarmi col mondo. Quante volte, guardando una cosa, credevo che fosse, o magari leggendo uno scritto, magari uno scritto che ho scritto io, lo leggo di getto senza accorgermi di errori che ho fatto, perché sovrappongo, no? Proietto quello che io so, perché l'ho scritto io, che avrei dovuto scrivere, anziché leggere ciò che ho effettivamente scritto. Per cui non mi accorgo di errori che ho fatto e vado avanti. Cioè, quanto le nostre illusioni arrivano a incidere sulla nostra capacità di lettura del mondo. Però, se le illusioni, se noi ci creiamo delle illusioni nella nostra capacità di lettura del mondo, il modello, quel modello che noi diciamo non è illusorio, quello è la realtà, non è l'illusione, quanto quel modello illusorio non è a sua volta un'illusione? Cioè, la realtà che noi viviamo è tale perché noi la misuriamo. Cioè, se io dico un albero è alto 10 metri, è perché ipoteticamente io vado con un metro e lo stendo, dico 10 metri, cioè ho un modello di riferimento, ho il metro. Ma se vado un attimo fuori dalle cose che posso misurare e non ho nessun riferimento, per esempio un'idea, un concetto, no, un concetto che io non posso misurare, un concetto astratto che però pone il mio atteggiamento davanti al mondo, cioè domina il mio modo di guardare il mondo, mi fa prendere una posizione politica, mi fa prendere una posizione religiosa, mi fa dire questo è bene e questo è male. Quanto mi illudo? E se voi, se volete sapere quanto grandi sono state queste illusioni, è sufficiente che voi vi guardate i movimenti politici, i partiti politici. Quante volte delle persone hanno votato un partito pensando che quel partito facesse delle cose e invece non le ha fatte, ne ha fatte delle altre, o ha fatto delle cose diverse da quelle che erano le aspettative. Queste si chiamano illusioni e hanno la capacità di intervenire sulle nostre scelte a priori, sulle scelte che noi facciamo nel affrontare il mondo, nel guardare il mondo. E se noi diamo un attimino una scorsa a quello che dice la psicologia sulle illusioni, ve ne do un po' di lettura. Attenzione, l'illusione lo definisce così la psicologia: alterazione percettiva per cui la percezione non si conforma alle caratteristiche dello stimolo, determinando una discrepanza fra mondo fisico e mondo percepito. Jaspers scrive: illusioni si chiamano tutte quelle percezioni che derivano da trasformazioni delle percezioni reali, nelle quali stimoli sensoriali esterni si combinano con elementi riprodotti in un'unità tale che quelli diretti non si possono distinguere da quelli riprodotti. L'illusione va distinta dall'allucinazione, che è una falsa percezione in assenza di stimoli sensoriali adeguati, per cui è detta anche percezione senza oggetto. Questa distinzione non è mantenuta in ambito psicoanalitico, dove il termine illusione si riferisce, al soddisfacimento fantastico e onirico del desiderio. Unica eccezione è rappresentata da Winnicott, che parla di illusioni a proposito delle creazioni promosse dal desiderio infantile non soddisfatto dal comportamento materno e compensato da un oggetto transizionale. L'illusione, che di per sé non è indicativa di una particolare patologia, è comunque più facilmente riscontrabile in alcuni disturbi dell'affettività e in certi disordini mentali, come negli stati confusionali o in quelli crepuscolari. Jasper distingue tre tipi di illusioni: da disattenzione, affettiva e pareidolia. Proviamo un attimino a vedersi cosa ci dice Jaspers. Illusioni da disattenzione. Gli stimoli sensoriali esterni, che a causa di un'alterazione di breve durata sono limitati, quasi sempre vengono completati. Completiamo, per esempio, quando ascoltiamo una conferenza e ci accorgiamo di tali completamenti solo quando ci accorgiamo che ci siamo sbagliati. In pratica, cosa vuol dire? Vuol dire che quando si ascolta un conferenziere che vi dirà "e io vi dico che Roma", e fa naturalmente la pausa e l'effetto, naturalmente ci si proietta sopra, non so, Roma ladrona, e il conferenziere riprende "è una città estremamente importante". Allora, chi ha trasferito Roma ladrone in realtà si è illuso, cioè si è illuso che il conferenziere avesse detto quello che lui stava pensando, invece il conferenziere diceva un'altra cosa. E questo è una illusione da disattenzione, perché la persona non ha seguito tutto il discorso che aveva fatto precedentemente il conferenziere, ma ha seguito le proprie voglie, i propri desideri, no? Non ci accorgiamo quasi mai di tutti gli errori di stampa di un libro e li completiamo, li correggiamo esattamente secondo il significato del contesto. Tutte queste illusioni vengono immediatamente corrette quando vi si richiama l'attenzione, cioè quando ti dici "guarda che qua non c'è scritto bello, c'è scritto bello". Cosa vuol dire bello? Allora tu, che continuavi il discorso all'interno della la lettura, all'interno del discorso, avevi letto bello, in realtà perché bello coincideva con il discorso d'insieme in cui stavi leggendo, però in realtà era scritto bello. E queste sono illusioni da disattenzione. Illusione affettiva. Quando si cammina da soli attraverso un bosco impauriti, si scambia un tronco d'albero, un ammasso di roccia per una forma umana. Il malato melanconico, nell'angoscia di essere ucciso, vede nei vestiti attaccati a un muro un cadavere pendente. Un rumore indifferente gli dà l'impressione del tintinnare e dello stridere delle catene con le quali dovrà essere incatenato. Queste illusioni, così mutevoli, quasi sempre risultano comprensibili in base al contenuto delle emozioni. E cosa significa questo? Significa che questo tipo di illusioni, cioè il fatto di proiettare delle immagini sopra degli oggetti che sono reali, viene compreso dall'analista, viene compreso dal psicologo, dalle emozioni che sta vivendo, dalle paure, dalle ansie che sta vivendo la persona in quel momento. Cioè le sue paure e le sue ansie giustificano quelle che è le sue illusioni. L'illusione, vediamo sia nel primo che nel secondo caso, non è altro che una proiezione dell'individuo su un oggetto esterno o su delle sensazioni o sul mondo esterno. Cioè l'individuo proietta le proprie aspettative rispetto a degli oggetti. E vediamo un attimino anche l'illusione pareidolia. Senza emozioni né giudizio di realtà, ma anche senza che, al richiamo dell'attenzione, le immagini illusorie debbano scomparire. La fantasia produttiva crea da impressioni sensoriali incomplete, da nuvole, da pareti di un vecchio muro e cose simili, formazioni illusorie assolutamente nitide col carattere della corporeità. La pareidolia è quindi un'elaborazione fantastica di stimoli sensoriali indefiniti, resi nitidi da elementi intrapsichici riprodotti. Per il suo valore proiettivo, la pareidolia è prodotta artificiosamente nelle prove del test di Rochard, delle macchie di Rochard, dove si richiede di interpretare liberamente delle macchie di colori. L'illusione pareidolia, per esempio, è un'illusione che prende spesso le persone che hanno molte aspettative emotive, e le loro aspettative emotive vengono proiettate su un oggetto esterno. Io ho letto, per esempio, non molto tempo fa, dove nel catarro del naso di uno che si è pulito il naso ha visto la faccia di Padre Pio, oppure nei fondi del caffè vede la Madonna. Sono illusioni di pareidolia, che sono proiezioni di ciò che sono le aspettative e i desideri delle persone. La psichiatria, la psicologia le conosce benissimo queste. E allora, anche andando avanti, poi abbiamo queste sono tre tipi di illusioni. Abbiamo anche tutta una serie di altre illusioni, perché in campo sperimentale poi c'è anche il gioco dell'illudere, specialmente illusioni del tipo ottico, no? Vengono giocate in maniera, io qui le ho praticamente riprodotte tutte. Però quello che mi interessava è questi tre tipi di illusione, no? E specialmente l'ultima, l'illusione di pareidolia, in realtà porta le nostre emozioni a vedere nel mondo ciò che noi vogliamo vedere. Ed è una cosa estremamente importante nella formazione del giudizio, nella formazione del nostro modo di vedere le cose. Infatti, quando all'interno del crogiolo stregone noi sospendiamo il dialogo interno e guardiamo gli oggetti del mondo, in realtà facciamo un'altra cosa. Sospendiamo la proiezione di ciò che noi vogliamo sugli oggetti del mondo. Cioè sospendiamo la nostra forza emotiva, le nostre aspettative, i nostri desideri rispetto a ciò che dal mondo ci arriva. E guardate che non è una cosa da poco, perché la proiezione di quello che noi desideriamo, delle nostre aspettative sul mondo, in realtà è una barriera feroce che ci si pone davanti a tutta una serie di nostri occhi, a tutta una serie di nostri modi di essere, che ci impedisce di farci penetrare da ciò che invece il mondo ci trasmette. In pratica l'illusione è in sé una barriera ferocissima rispetto alla selezione dei fenomeni del mondo, dove la nostra proiezione interna va a descrivere, a definire i bisogni del mondo. E quando trasportiamo tutto questo all'interno delle nostre azioni, all'interno del nostro modo di affrontare la vita, di affrontare le contraddizioni, noi cessiamo di guardare il mondo per ciò che il mondo ci trasmette, ma interpretiamo tutto ciò che arriva dal mondo secondo le nostre aspettative, cioè proiettando sul mondo quelle che sono le nostre idee. Dopo le nostre idee, il nostro modo di essere, le nostre aspettative si modificano lentamente, no? Però mentre noi stiamo proiettando sul mondo noi stessi, in pratica, prendiamo anche delle decisioni, facciamo delle azioni. E queste azioni diventano importanti, diventano fondamentali, perché in realtà vanno a chiudere o a aprire spazi di adattamento, spazi di reazione nel mondo. Cioè, il fatto che qualcuno dica: io a votare quel partito ho sbagliato, no? Adesso uno dice questo, però ammettiamo che le persone che dicono questo si accorgono di aver votato un partito secondo le loro aspettative, però quel partito non ha risposto a quelle aspettative. In realtà il significato delle parole, il significato di quello che voleva dire, gli intendimenti del partito andavano in un'altra direzione. Quando un milione di persone che avrebbero potuto spostare quello che è l'asse, diciamo così, delle scelte sociali o di alcune scelte politiche, sono state ingannate, cioè si sono illuse che votando quel partito avrebbero ottenuto delle cose, e si sono illuse che quelle cose che avrebbero potuto ottenere erano effettivamente, variavano la situazione sociale in quella direzione. Mentre ciò non è avvenuto, non si torna più indietro. Cioè, gli errori che si sono fatti sono errori che si sedimentano nella vita sociale, si sedimentano nella vita degli uomini, ed è un effetto della nostra capacità illusoria rispetto al mondo che ci sta attorno, in questo caso il mondo politico, il mondo sociale. Ebbene, quando noi in stregoneria puntiamo sul toglierci dal centro del mondo, o usare lo scetticismo, o chiamare le cose col loro vero nome, ha questa funzione, in realtà, ha la funzione di bloccare quelle che sono le nostre aspettative psichiche rispetto al mondo, cioè nei confronti del mondo, e guardare i fenomeni che ci arrivano nel mondo con un certo distacco e con una certa capacità di leggere il fenomeno per ciò che è. Questo esercizio, questa operazione, se fatta sistematicamente, abbiamo già visto che modifica la struttura neuronale dell'individuo, cioè modifica l'intero apparato percettivo dell'individuo, modificandone anche la struttura fisica dell'individuo. Cioè, più noi blocchiamo la nostra proiezione sul mondo, e più noi siamo in grado di analizzare i fenomeni che arrivano nel mondo. Allora, se noi riusciamo a separare nettamente le nostre aspettative che proiettiamo sul mondo dai fenomeni che ci arrivano dal mondo, cioè non li soffochiamo con le nostre aspettative e con i nostri desideri, non facciamo altro che leggere il mondo, i fenomeni del mondo, in maniera sempre più corretta e sempre più attuale. Per cui le decisioni che prendiamo nei confronti del mondo non sono più decisioni che nascono dalle nostre aspettative emotive, ma sono decisioni che vengono prese dall'analisi dei fenomeni del mondo. Ciò non significa che noi neghiamo le nostre aspettative e le nostre emozioni. Significa semplicemente che facciamo sì che le nostre aspettative e le nostre emozioni non creino una barriera fra la nostra capacità di percepire i fenomeni del mondo e i fenomeni del mondo che ci giungerebbero a noi non per ciò che sono, ma ciò per cui noi vorremmo che fossero. Ed è quel cambiamento di prospettiva che c'è all'interno della pratica del crogiolo dello stregone. Il problema della psicologia è che le illusioni in psicologia vengono trattate in riferimento a un modello statico. Il modello statico in stregoneria in psicologia è abbastanza semplice. Quando io vi dico illusioni da disattenzione, leggo bello anziché bello, perché manca una L, fa presto la psicologia. Guarda qui, vedi che hai letto sbagliato, conta le lettere, vedrai che sbaglia. Cioè, abbiamo un riferimento oggettivo per cui il psicologo, l'analista, può dire a chi si è illuso e ha visto male, hai visto che è sbagliato. Dopo un po' che uno guarda, riguarda, riguarda, effettivamente c'è una L sola. L'illusione affettiva è lo stesso. Anche se uno è un malato melanconico, non è che vede fisicamente il morto al posto dei vestiti appesi, ma lo vede con un colpo d'occhio. Cioè, con un colpo d'occhio ha l'impressione che anziché vestiti appesi ci sia un morto impiccato. Ma se ci va a mettere le mani dentro, si accorge benissimo che era una sua sensazione. Allora, l'elemento di comparazione oggettiva sono i vestiti appesi e la verifica che è possibile fare. Anche nell'illusione pareidolia, quello che vede un moccio di naso, la faccia di Padre Pio, si fa presto a dimostrargli che non è così, cioè è una sua impressione, anche perché, fate un po' voi, comunque non è uno scherzo questa che vi ho detto, anche una macchia di muffa sul muro, certa gente lo ha visto, cioè persone vogliono vedere quello che vogliono vedere, cioè si fa presto a dimostrare che ciò non è vero, dopodiché andate voi a modificare la persona che dice no, io ho un contatto diretto con l'aldilà, Padre Pio mi ha apparso a me, no, Dio mi ha apparso a me, no, la Madonna mi ha apparso a me, io sono meglio, mettiti in ginocchio davanti a me, no, devi metterti in ginocchio davanti a me, e allora dopo si sparano addosso. E in realtà sono degli illusi che si sparano addosso per mania di onnipotenza. Ebbene, tutte queste illusioni è possibile dimostrarle perché hanno un referente, hanno un oggetto su cui possiamo puntare la nostra attenzione, che col tempo anche l'illusione soggettiva viene rimossa. Ma quando non esiste un oggetto reale e misurabile, quando vi trovate di fronte a delle ipotesi, a delle idee, a delle proiezioni che vengono fatte, delle aspettative su delle cose che non sono misurabili, e allora ci vuole parecchio per levarle via. Cioè, quando c'è l'illusione di un partito politico, mi fa comodo usare questo esempio a sto giro, che quel partito politico lo si colloca all'interno di un sistema ideale. Dopo quel partito politico va al potere e deve gestire quel potere, deve gestire quell'economia, deve gestire quella cosa. Per cui un conto è il suo apparato ideale, quello che si presentava agli elettori, e un conto è ciò che è necessario che quel partito faccia. E sono due aspettative, due cose diverse. Allora, io mi aspettavo, votando quel partito, questa cosa, ma questa cosa non viene. Sapete quante discussioni sono state necessarie nei bar? Quanta gente si è scannata per questo o quel partito politico? Sapete quanta gente si è scannata per questo o per quella squadra di calcio? Per quel rigore che non c'era o c'era? Ebbene, tutti questi scannamenti non erano altro che illusioni che venivano proiettate rispetto a delle aspettative soggettive. Pensate un po', il potere, qualunque potere esso sia, gestisce le persone perché le persone proiettano sul potere, sulla vita, sulle cose, sugli oggetti, le loro illusioni soggettive. Allora, se io sono il potere, mi è sufficiente sovrapporre un'illusione che tocchi le emozioni alle illusioni che normalmente la gente proietta sugli oggetti. E allora uso la televisione. Vi faccio vedere il bambino che piange, o la donna torturata, per far proclamare che cattivi che sono quelli. Oppure vi faccio vedere l'atto di bontà di Mengele, e vi dimenticate che Mengele era un assassino. Cioè, praticamente posso gestire, se ho il potere, se ho le immagini, se ho la capacità di non farmi attaccare da voi, posso gestire le vostre emozioni, le vostre illusioni, e usarle per avere il consenso. I greci dicevano: una testa, un voto. Ma se io gestisco le teste, c'è poco da dire, una testa e un voto. Una democrazia è tale solo se ogni soggetto della democrazia è consapevole di se stesso. Ma se ogni soggetto della democrazia non fa altro che proiettare la propria illusione sopra i risultati, sopra gli effetti, sopra le necessità, sopra le cose da fare, e io posso gestire le illusioni delle persone, c'è poco da dire una testa o un voto. Io ho un bagaglio di teste che voteranno quella cosa che io voglio, aderiranno, spingeranno l'opinione pubblica in quella direzione, perché io ho la capacità di far vibrare le loro emozioni per questo o per quella cosa. Durante la prima guerra mondiale, sto parlando di un bel po' di tempo, bene, in 6 mesi gli Stati Uniti fecero cambiare idea all'opinione pubblica, da un'opinione pubblica massicciamente pacifista, in 6 mesi diventò un'opinione pubblica pesantemente interventista. Pensate un po' quanto è facile giocare sulle illusioni delle persone. E attenzione, si gioca sulle illusioni delle persone quando le persone non sanno che si sta giocando sulle loro illusioni. perché il principio primo per il quale si può giocare sulle emozioni e sulle illusioni delle persone è che le persone non sappiano che si sta giocando sulle loro illusioni, ma siano convinte di partecipazione, si indignino, esultino, appoggino, trionfino. Ecco, in quel momento le persone sono utilizzabili. Ma questo appartiene alle illusioni. Le illusioni che nel rapporto fra nostra capacità di elaborare i fenomeni del mondo, cioè il nostro sentire, chiamiamolo così, e la percezione dei fenomeni del mondo, l'illusione costruisce praticamente una barriera che impedisce al fenomeno di giungere al nostro sentire, alla nostra capacità di elaborazione, attraverso una proiezione di ciò che noi elaboriamo sopra il fenomeno stesso. Cioè non è più l'albero che giunge a me, ma è il mio desiderio di tagliare l'albero per far legna da ardere che blocca qualunque altro fenomeno che mi giunge dal mondo. E guardate che questo meccanismo è un meccanismo estremamente naturale, perché se così non fosse, nessuno ammazzerebbe un maiale, una gallina, un cane, un gatto. Cioè, quando noi facciamo un'azione per dire io questo maiale o questa gallina me la voglio mangiare, io mi voglio mangiare questa gallina, entra nella nostra capacità emotiva che viene proiettata sulla gallina. Cioè la gallina in quel momento cessa di inviarci fenomeni, non è più un soggetto pensante, un soggetto intelligente, quella che osservavamo con piacere razzolare davanti a casa, ma è solo un arrosto sul piatto, cioè muta, diventa muta. Per cui noi possiamo tagliare il collo alla gallina, ammazzare il maiale, ammazzare la mucca, perché abbiamo costruito una separazione. Il leone non può mica discutere di filosofia trascendentale con la gazzella per mangiarsela. Il leone deve costruire una separazione fra sé e la gazzella, per cui la gazzella diventa soltanto carne di cui nutrirsi. E in quel momento cessa la comunicazione. Ma un conto è che noi cessiamo la comunicazione nel momento stesso in cui dobbiamo fare un'azione, e l'intento ci costringe a proiettare la nostra sensazione sul mondo, il nostro sentire sul mondo. E un conto è che sia sempre bloccata, che la nostra proiezione, la nostra capacità di sentire, la nostra capacità di elaborazione di ciò che sono le nostre aspettative sul mondo, sia una costante quotidiana, sia una costante proiettata su tutti gli oggetti. Ma se è una costante proiettata su tutti gli oggetti, chiaramente noi creiamo una barriera fra noi e il mondo, e creiamo una barriera fra i fenomeni che ci giungono dal mondo e la nostra capacità di assorbire quei fenomeni. Ed è un meccanismo che abbiamo dentro di noi, che chiaramente ci serve per vivere, che va ad incidere sul nostro sentire e sulla nostra capacità di proiettare il nostro sentire sul mondo, ma nello stesso tempo è un meccanismo che, se non è usato in maniera adeguata, ci porta a separarci continuamente dal mondo, perché sui fenomeni che ci arrivano dal mondo noi proiettiamo le nostre aspettative, ciò che noi sappiamo, e impediamo quei fenomeni di incidere sulla nostra psiche e sulla nostra emozione. Cioè impediamo quei fenomeni di farci travolgere le nostre emozioni, di toccare la nostra capacità vegetativa, di trasformarci. Ma quando questo avviene, noi siamo manipolabili. Cioè quando noi non facciamo altro che proiettare le nostre aspettative sul mondo, la società civile nella quale noi viviamo ce ne dà a centinaia di soddisfazioni della nostra capacità di proiettare le nostre aspettative sul mondo, e ce le fornisce attraverso l'immagine, attraverso l'affermazione, attraverso la propaganda, e là c'è la manipolazione. C'è quell'effetto per cui noi cessiamo di essere soggetti pensanti, di essere una testa a un voto come in democrazia, ma diventiamo dei soggetti assolutamente manipolabili, pronti a fare opinione pubblica, pronti a spingere qualsiasi cosa, basta ci siano le immagini giuste, basta che ci sia la propaganda giusta, basta che ci sia i titoloni di prima pagina dei giornali che afferrino le nostre emozioni e soprattutto le nostre aspettative che noi proiettiamo sul mondo. Pertanto necessariamente, se voi vi guardate un attimino dentro di voi, provate a guardarvi, il termine satanista è sempre associato a chi fa della violenza, a chi fa delle cose turpi. Il termine prete è associato ad altre cose. Eppure i preti vengono arrestati e messi in galera per stupro di minori, sono stati arrestati un paio, satanisti. Praticamente, sì, ogni tanto c'è qualcuno che dice che sia satanista, ma in realtà non esistono. Pertanto, come vedete, abbiamo dentro di noi delle idee preconcette che sono immesse mediante una violenza spaventosa da parte della società in cui viviamo. E queste idee preconcette sono parte del nostro sentire e noi proiettiamo il significato delle cose che noi abbiamo dentro sul mondo, sui fenomeni del mondo, e blocchiamo l'azione dei fenomeni del mondo per modificare noi stessi. E questo è un discorso degli effetti dell'apparato illusorio. Poi, torno a ripetere, la psicologia individua alcuni elementi nelle illusioni da disattenzione, illusioni affettiva, illusioni pareidolia. Proviamo un attimino a vedere questi tre tipi di illusioni, come incidono sulle nostre aspettative del mondo. Illusione da disattenzione. Il satanista Marco Dimitri è stato assolto nei processi che gli sono stati fatti ed è stato risarcito dei danni per l'ingiusta carcerazione. Quante persone sanno questo? Nessuna. Pochissime. Normalmente le persone non gliene fotteva niente di questa notizia. Però si ricordano la notizia perché fece il giro di giornali, perché li ha emozionati, perché li ha eccitati, che Marco Dimitri fu arrestato per violenza a una donna e uccisione di un bambino, una roba del genere. E questo è rimasto talmente impiantato nella loro memoria, perché nella loro memoria va in sintonia con quello che è il sentire e viene proiettato sul mondo. Questo sentire, questa idea che Marco Dimitri abbia fatto questo, i bambini di Satana abbiamo fatto questo, dunque i satanisti fanno questo, è un'idea piantata nella testa. Ed è un'illusione da disattenzione. Cioè, non vado ad analizzare quali sono i fatti, quali sono le cose. Non do il giudizio sul mondo attraverso le cose, ma do un giudizio sul mondo partendo dalle mie aspettative, da ciò che io vorrei che fossero. Pertanto, pur avendo notizie di giornali che non passa mese senza che due o tre preti vadano in galera per violenza su minori, per robe turpi, per droga, non passa mese, nessuno ha ancora l'idea sufficientemente sviluppata che il prete, l'unica sua funzione è quella di stuprare bambini. Sì, perché non è che gli fa violenza solo fisica, gli fa violenza psichica, cioè li costringe in ginocchio davanti al crocifisso. E le persone si illudono che questa azione non sia un'azione atroce, non sia un'azione distruttiva. Perché esiste una manipolazione delle persone, dove le persone proiettano il loro sentire, ciò che loro vorrebbero, su ciò che invece sono i fenomeni e sulla loro realtà oggettiva. Andando avanti, andando oltre il discorso delle illusioni, c'è l'altro fenomeno che è importante, ed è il fenomeno delle allucinazioni. Le allucinazioni è la percezione di qualche cosa che non esiste e tuttavia è ritenuto reale. Detta percezione, che è involontaria e non criticata, ha carattere della sensorialità e della proiezione spaziale. Come tale va distinta dall'illusione, che è una distorsione percettiva, nel senso che si percepisce un oggetto diverso dall'oggetto stimolo. Le allucinazioni più frequenti sono quelle che investono gli organi di senso e in particolare la vista e l'udito. E bla, andiamo avanti. Ma quello che io devo risolvere per fondare il coraggio dello stregone è l'apparato che mi produce le allucinazioni. Perché io devo capire perché esistono le allucinazioni. Perché l'allucinazione è ritenuta dal soggetto un oggetto reale. Ma se il soggetto ritiene un'allucinazione, che io posso verificare che non c'è, che non è così, un oggetto reale, la domanda è: quante allucinazioni può avere una persona che ritiene degli oggetti reali? E non è che la vita reale sia solo un'allucinazione stabile e sistematica nella relazione fra gli uomini? E poi devo chiedermi, se le connessioni cerebrali che producono l'allucinazione sono alterazioni, o abbiamo un potenziale che ci permette di percepire in maniera diversa il mondo, e questo potenziale arriva ad incidere sul nostro sentire, sicché il nostro sentire arriva ad elaborare dei fenomeni che giungono dal mondo, che normalmente quei fenomeni noi non li consideriamo, e porta a quei fenomeni che noi non consideriamo la coscienza. Per cui io sono convinto di vedere delle cose che in realtà le cose non esistono, ma esistono cose che stimolano in effetti il mio credere che delle cose esistano che in realtà non esistono. Un discorso verigolato, ma per dire, la persona che vede la Madonna, se l'è inventata lei, è il parto della sua fantasia, o vede un oggetto che scambia per la Madonna? E allora anche qui è necessario mettere a posto. Infatti le allucinazioni io le ho già affrontate in buona parte, però mentre di sentire percezione ne ho messo una pagina in web, cioè sono riuscito ad arrivare a una prima conclusione, e anche nell'illusione sono riuscito a mettere una pagina in web, perché sono riuscito ad arrivare a una prima conclusione. In allucinazione invece, pur essendo il lavoro vastissimo, non sono ancora riuscito a caricare niente in web, perché ogni volta che ci lavoro mi si aprono nuove porte. Per esempio, intuizione e allucinazione. L'intuizione è definita come comprensione di qualcosa senza mediazione concettuale. Il termine, di pertinenza più filosofica che psicologica, quando non è impiegato in senso generico, ha una caratterizzazione differente a seconda del campo di applicazione. E ancora, dell'intuizione, dice Jaspers: l'atteggiamento intuitivo non è un guardare rapido e distratto, bensì un sprofondare in se stessi. Non è già che si metta in sodo ancora una volta ciò che si sapeva già prima, bensì ci si impadronisce di qualcosa di nuovo e di adempiuto in un processo della perspicuità che si sviluppa. Tutto quanto l'intuito è compreso nella scissione di soggetto e oggetto, ma il suo movimento oscilla fra il soggetto in tal modo che esiste in esso una coscienza della contiguità, dell'affinità, della parentela, dove l'oggetto, laddove l'atteggiamento razionale crea la distanza tutta intera e l'atteggiamento mistico l'abolisce tutta, eliminando la scissione di un soggetto e oggetto. E ancora, sulla tensione è definita tensione accidentale, discende dalla concezione aristotelica con riferimento all'intervallo che separa la potenza dalla sua piena attuazione nell'atto. Questo modo di pensare, molto diffuso anche nel linguaggio comune, tradotto psicologicamente, si riferisce all'intervallo che separa il bisogno o il desiderio dalla rispettiva soddisfazione in cui si esprime. L'omeostasi, ossia la tendenza dell'organismo a mantenere il suo equilibrio in base al principio che Fechner aveva dichiarato di stabilità e Freud di costanza. Lo stato di tensione accompagnato da una condizione emotiva. Per cui queste tre cose, l'intuizione e la tensione, arriviamo a dire che la tensione emotiva è la forza che spinge ad emergere l'intuizione nell'individuo, ma l'intuizione può emergere soltanto se c'è stato dentro all'individuo un accumulo di elementi di coscienza diversi dalla ragione che si sono sedimentati, che sono accumulati. Il meccanismo di uscita dell'intuizione nella persona è dato dalla presenza simultanea di accumulo di elementi che possono generare l'intuizione e l'accumulo di bisogni o desideri che l'intuizione è in grado di favorire, di favorire o di soddisfare. Questo è possibile soltanto se l'individuo ha rimosso gli ostacoli che la ragione ha posto affinché l'intuizione non possa ergere, modificando la descrizione del mondo, cioè non possa trasferirci sopra la sua illusione rispetto agli elementi del mondo. Se Jasper ci dice che l'intuizione è un immergersi dell'individuo dentro se stesso, in realtà l'intuizione è un emergere dal profondo dell'individuo di un dato di conoscenza che giunge alla coscienza e ne modifica gli equilibri. L'intuizione è quanto viene percepito dall'apparato del sentire soggettivo, ma che viene scartato dalla ragione pur essendo importante per la vita del soggetto. Il sentire soggettivo, dato un accumulo di dati e dato un accumulo di tensioni, di bisogni e desideri, fa emergere l'intuizione quando il tempo fra il bisogno che spinge e la soddisfazione del bisogno ha tempi troppo lunghi e troppo grandi sono le forze psichiche che si accumulano nella produzione del bisogno. Si tratta di tutta una serie di appunti, diciamo, tutta una serie di elementi su cui sto lavorando proprio all'interno dell'allucinazione, perché l'allucinazione in sé permette di capire molto della costruzione del mondo e molto nella variazione del mondo ed interviene in stregoneria, cioè praticamente tutto quello che è l'apparato fondamentale delle persone fra sentire e percezione viene elaborato all'interno di un rapporto di illusione e di allucinazione. E allora l'illusione e l'allucinazione diventano i due modi fondamentali attraverso i quali noi descriviamo la società nella quale viviamo, dove un'illusione o un'allucinazione consapevole, cioè legata a quella che è la descrizione, ci fa essere normali. Mentre invece un'illusione e un'allucinazione della quale perdiamo il controllo e che ci porta fuori da quello che è lo stato razionale, il mondo razionale, e noi ci perdiamo in altri stati descrittivi e ci manda fuori di testa. Però in realtà tutto il meccanismo che noi abbiamo, poi magari parleremo anche dell'autodisciplina se ci sarà tempo, che è quella che controlla la persona nei vari stati della percezione, quel meccanismo che noi abbiamo è esattamente lo stesso meccanismo che ci porta a descrivere il mondo per ciò che è. Il sentire profondo che noi abbiamo, in realtà, non è altro che quel meccanismo di elaborazione dei fenomeni, di elaborazione della percezione che noi abbiamo del mondo, che rappresenta noi stessi. Cioè, il nostro sentire è siamo noi. Esattamente come la nostra gamba siamo noi, esattamente come il nostro naso siamo noi. E bisogna che riusciamo anche a comprendere anche questa cosa, mentre si elabora il crogiolo dello stregone, che ogni oggetto di cui noi siamo parte e che solitamente ci separiamo, no? Diciamo, la mia gamba mi fa male, cioè la gamba che appartiene a me ha male, non io ho male, cioè io normalmente non sono abituato in una società in cui vivo a considerare le parti del mio corpo come me, cioè ho male alla gamba, significa che io sento il male e la mia gamba è meno matta, ma io sono la gamba che sente il male. E spesso noi ci dimentichiamo questo, cioè ci dimentichiamo che la nostra coscienza e il nostro io è il prodotto del nostro corpo. Perché? Perché esistono chiaramente dei meccanismi in natura che ci portano a considerare questa separazione, perché esiste una costruzione della coscienza. Però è necessario anche riunificarci, cioè è necessario anche produrre quel progetto di riunificazione dell'io, fra l'io e il corpo, che è fondamentale in stregoneria. Infatti in stregoneria un elemento fondamentale di chi ha seguito i dibattiti è ascoltare le correnti vegetative, che fra le altre cose le correnti vegetative hanno anche il compito di ricostruire la relazione fra il corpo e l'io. Bene, penso di essere stato abbastanza confuso, no? Però più o meno questo è il lavoro che ho iniziato a fare da quando ho cominciato a buttare in internet il dibattito relativo alla follia controllata. Purtroppo il dibattito relativo alla follia controllata è forse uno dei più grossi dibattiti e più complessi che ci siano in stregoneria, perché è vero che definire la follia controllata, cioè l'atteggiamento che un individuo assume nella società, è abbastanza semplice, cioè bastano poche righe e non molte parole. Ma quando si va a spiegare perché è necessario praticare la follia controllata, è necessario anche andare a descrivere il mondo, descrivere le tensioni psichiche dei singoli individui nel mondo e vedere come quelle singole tensioni psichiche dei singoli individui nel mondo vengono massificate e diventano parte del mondo che si rivolge nei nostri confronti. E chi ha seguito un po' i dibattiti di stregoneria sanno benissimo che chi pratica stregoneria si è tolto dal centro del mondo, nel senso che non si ritiene creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma si ritiene un soggetto che sta costruendosi nel mondo, sta modificando se stesso e sta plasmando la propria energia. Pertanto un soggetto che pratica stregoneria praticamente si ritiene una persona che agisce nel mondo, ma è anche preda di tutti i soggetti del mondo. E se è preda dei soggetti del mondo, deve attrezzarsi per affrontarlo. Tanto per tagliare in breve, diremmo che sia che tu sia una gazzella, sia che tu sia un leone, quando ti alzi la mattina mettiti a correre perché non hai alternative. Ecco, questo praticamente è l'atteggiamento che c'è in stregoneria. In pratica noi viviamo in un mondo e questo mondo ci crea degli agguati, ma noi nel mondo possiamo costruire le alleanze, possiamo essere attenti al mondo, possiamo modificare noi stessi in continuazione e possiamo modificare la descrizione che noi abbiamo nel mondo. Poi un giorno vi dirò perché parlo con gli alberi e cosa gli alberi mi dicono. Va bene, visto che ho fatto tutta questa confusione, ma ho voluto un attimino presentarvi un attimo quello che sto facendo, vi do numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 e nel frattempo magari vi prenderò qualche notizia di stampa. Pronto? Pronto? Ok. Allora, vediamo un attimino le notizie stampa che ci sono state oggi. Cioè, anche se voi non sentite un po' da un po' di tempo che non è che carichiamo molto, ma ricordatevi che continuano a essere arresti di parroci che stuprano bambini e sembra che sia un lavoro quasi sistematico. Sorpreso in auto con un tredicenne, fermato il parroco a Milano. Guarda caso, questo parroco... Pronto?
Sì, pronto, ciao Paolo.
Sì, dimmi, ciao.
Sì, volevo dirti, a parte che il tuo discorso è un po' complicato, comunque, riguardo il discorso della parola, no?
Sì.
Cioè, quando uno dice una parola, qualcun altro rievoca in questa parola delle sensazioni, giusto?
Certo.
Per cui se uno dice, non so, tedesco, uno che fa paura, un altro che non conosce, uno che fa niente, no?
Certo.
Quindi se noi potessimo, dico, in qualche modo, purificarsi senza la parola, magari nel silenzio o nel guardare direttamente, potremmo non essere, come dire, non potremmo non cascare nell'inganno delle cose?
Esiste intanto un processo, no? Cioè una tecnica abbastanza semplice, che è quella di fermare il dialogo interno.
Sì.
Se una persona mi parla e io fermo il dialogo interno, le sue parole mi entrano col significato che la persona vuole dare e non ci proietto io il significato sopra. Cioè, in pratica, in termini comuni si dice saper ascoltare, no?
Sì.
Cioè, praticamente, anziché io precedere cosa l'altro mi vuole dire, se io fermo il dialogo interno e ascolto le singole parole, riesco intanto a capire cosa l'altro mi vuole dire. E questa è un'illusione che hanno molti, no? Cioè, uno mi dice delle cose e io già vado a finire il suo discorso, vado a vedere dove va a parare, magari intervengo prima ancora che finisca, come sto facendo con te adesso.
Sì, no, anche perché voglio dire, è un qualcosa che ha a che fare, eventualmente a volte succedono che ha dell'intuizione proprio in momenti in cui il dialogo interno, che è difficilissimo interromperlo, almeno per me, e riesci ad avere dell'intuizione nel quale tu sai esattamente che le cose sono così perché sono chiare, no? Però voglio dire, tutta questa costruzione delle parole, se uno vede la Madonna è perché qualcuno gli ha detto che esiste la Madonna, se no non la vedrebbe, no?
Certo.
Voglio dire, siamo già costruiti fin da piccoli verso in questa direzione, in questo mondo fatto così. La difficoltà è spurgarsi, ecco.
Anche già in pancia della madre, noi già assumiamo le sensazioni e i ritmi, no, che ha la madre. Uscendo dalla vagina della madre, noi riconosciamo parte di quei ritmi negli oggetti del mondo, e già proprio averci dato quei ritmi la madre nella sua pancia ci fa assoggettivare alcune cose anziché altre. Per cui esiste già un imprimato, un imprinting, adesso non ricordo come si chiama, già nella pancia della madre, capisci? Una volta in natura era fondamentale questo, perché quando si aveva paura nella pancia della madre, si aveva la sensazione della paura, la madre probabilmente aveva un leone, aveva qualcosa davanti. Oggi come oggi, magari la madre ha paura di essere licenziata dal lavoro, di perdere il lavoro, e trasferisce al bambino che sta nella sua pancia una sensazione disastrosa di morte, mentre invece non è una sensazione di morte. Per cui abbiamo dei bambini che nascono con delle già pronti per andare subito in depressione. Abbiamo delle cose stranissime che succedono.
Va bene, ti ringrazio. Grazie. Allora questo è un lavoro che uno deve fare per conto suo.
Sì, nessuno te lo può far fare, sai.
Nessuno te lo può far fare, nessuno ti può indirizzare comunque.
No.
Va bene.
Grazie.
Ti ringrazio, ciao.
Grazie a te, ciao. Pronto, radiogramma?
Ciao, Claudio.
Ciao.
Sono il presidente onorario dell'associazione Marco Pantani.
Ah, ecco, dimmi.
Un minuto. Questo discorso che hai fatto può essere applicato anche nel ramo dell'arte?
Certo. Sì, sì, grazie.
Ti rubo solo un minuto.
Guarda. Sì, sì,
come
sì.
In gioventù mi sono occupato di arte, no? Come in questo momento tutti quanti i media, la stampa, sta pompando la mostra del Maltese.
Sì, sì, sì.
Volevo invitare tutti quanti di ascoltatori, andiamo a vedere tutta questa mostra del Mantegna e portiamo soprattutto anche i bambini. Portiamo anche i bambini a vedere che cosa, a vedere come ha ridotto l'arte, no? E come si riduce l'arte che trae nutrimento e ispirazione dal cristianesimo. Ecco l'aggancio del tuo discorso, no?
Sì.
Cioè, qui abbiamo per esempio il famosissimo quadro dello scorcio del cadavere del Cristo sbattuto in primo piano, no? Bene, un'arte, no? Un'arte come quella del Mantegna, che invece di trarre nutrimento e ispirazione da una religione umanistica, ottimistica, celebratrice della natura, del mondo, della vita, come può essere quella greca per esempio, no? Un'arte che trae ispirazione dal cristianesimo, cioè una religione cristiana che ha calato le ali nere della tristezza nel mondo. E allora, ecco che allora abbiamo qui con i quadri del Mantegna, cosa abbiamo? La celebrazione del fetor funereus mortuorum, l'odor cadaverico, no? Sbattuto in primo piano, il fetore del sangue umano che ci rivolge il suo sorriso. Comunque scusa Claudio, poi termino.
Dimmi.
Sapete, sai Claudio qual è la differenza tra noi pagani e i cristiani?
Dimmi tu.
Io pagano non prenderò mai a martellate la pietà del Michelangelo.
Anzi.
Invece i cristiani, voi cristiani che siete all'ascolto, avete distrutto la statua di Zeus Olimpio.
Sì, ma l'ha distrutta.
Sì, sì, come signum Iovis Olimpi, quod feci di Siria, come dice Pausania. Avete preso a cannonate il Partenone, il comandante della flotta veneta Stefano Morosin, che ha preso a cannonate il Partenone.
Facendo saltare il deposito di polvere dei turchi, vero?
E poi non contenti di questi, cosa hanno fatto? Hanno provato a calare le metope, cioè le statue, no? Hanno provato a imbragarle, si sono rotto le corde, tutte queste meravigliose opere dell'antichità che sono andate distrutte. Ecco cosa fanno i cristiani.
Andiamo a vedere la mostra del Mantegna, il lurido cadavere appeso ad una crece. Mi prendo le mie responsabilità. Andiamo a vedere quel lurido cadavere appeso ad una croce, quel potente cadavere, quel criminale di Gesù Cristo.
D'accordo, Paolo. Ok. Paolo? Ci sei? Va bene, dai. Ciao!
Allora, in effetti Paolo si è preso la mano, però non ha tutti i torti, cioè nel senso che il condizionamento emotivo delle persone fu un'invenzione, cioè fu fatto dai cattolici, e vi ricordo che i cattolici hanno macellato milioni e milioni di persone per questo, cioè tutte quelle che sono state le guerre iconoclaste con gli ortodossi per le immagini, guerra delle immagini, aveva questa funzione. In realtà i cattolici avevano capito benissimo che attraverso l'uso della pittura e l'uso delle immagini in chiesa fatte in un certo modo potevano condizionare le emozioni delle persone, e in effetti questo condizionamento delle emozioni delle persone mediante le immagini lo rivediamo adesso, fatto dalla televisione, lo rivediamo adesso anche in altri campi. È chiaro che nel ricordo delle persone che hanno visto offeso il sacro, e offeso il sacro, come diceva Paolo prima, si tratta delle statue greche, si tratta di tutto ciò che fu l'antico, che fu depredato e saccheggiato in maniera vile, vigliacca, assassina, è chiaro che questo indigna, cioè indigna in maniera grave il fatto che si sia distrutto ciò che era prezioso per stuprare gli uomini e costringerli in ginocchio. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono Antonio.
Dimmi.
Io non sono né credente né niente.
Puoi abbassare?
Però mi sembra molto che, insomma, si può allucinare io questi discorsi. Ciao.
Ok, ciao. Il problema è che avete sentito anche questo personaggio, ha dovuto premettere di non essere ciò che è. Pronto?
Buonasera. Io sono Gerardo.
Dica.
Ho sentito il discorso che ha fatto il signor Paolo.
Sì?
Mi sembra che ha un po' esagerato su
No, no, non ha esagerato. Che la sua indignazione sia grande rispetto alla distruzione del sacro, rispetto al macello degli uomini, è un discorso.
Sì, io condivido quello che dice il signor Paolo, però bisogna anche dare una moderazione alle parole, perché sai.
Sai come fai? Quando qualcuno ti gira i rubinetti delle camere a gas e tu non ti indigni, chiaramente qualcun altro si indigna anche contro di te. Sì, esiste una responsabilità nella società che è per tutte quelle azioni che non avremmo dovuto, potuto fare e non abbiamo fatto. E questo costruisce rabbia, costruisce veramente un'avversione.
Sì, sono d'accordo, però non può chiamare Gesù Cristo criminale.
No, è un assassino. Cioè, Gesù Cristo è un assassino, andrebbe messo in galera. Ed è veramente una vergogna che si costringono bambini in ginocchio. È uno degli attentati alla Costituzione della Repubblica. È uno di atti criminali ed assassini che vengono commessi. Questo delinquente dovrebbe essere processato per genocidio nei confronti dell'umanità. Ok? Addio.
Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao. Quindi pure che Giovanni di Gamala era un predatore di prima categoria come tutti di quella razza ebraica. Vedi la favola proprio ebraica, sono riusciti a stuprare la mente di una parte del mondo, chiamali bella gente.
Okay.
Ti saluto e ti ringrazio di esserla. Ciao.
Allora chiariamo un attimino prima che arriva Alvise. Ricordatevi, Gesù Cristo è un assassino. Perché uno che ordina di scannare, di sgozzare, che non si mette in ginocchio davanti a lui, è un miserabile. È un attentato ai principi della Costituzione della Repubblica. Questo delinquente viene usato per costringere bambini in ginocchio a pregare come ossessi. Viene usato per costruire disagio sociale. Viene usato per costruire quelle illusioni e quelle allucinazioni che le persone proiettano sul mondo per poter essere manipolate. Questo delinquente assassino, che è Gesù di Nazareth, dovrebbe essere processato per genocidio nei confronti dell'umanità. tanto per essere chiaro, perché un delinquente che ordina di scozzare, di scannare, che non si mette in ginocchio davanti a lui, significa che le persone che mettono i bambini a pregare davanti a Gesù vogliono che le persone si mettano in ginocchio davanti a lui, se no le sgozzano, come hanno fatto bruciando vive donne, bruciando vivi gli eretici, bruciando vivi tutti gli avversi. E questa è la criminalità della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione criminale la cui attività è quella finalizzata a destabilizzare i principi di uguaglianza e di unità nazionale. Questo è la Chiesa Cattolica e questo è il pazzo di Nazareth. Chiaro questo? Ormai sono 10 anni che dai microfoni di questa radio vi stiamo dicendo le stesse cose. 10 anni che questo delinquente deve smettere di continuare a stuprare bambini. Sorpreso in auto con 13enne, fermato il parroco. 8-9-2006. E siamo in una situazione continua di devastazione di quello che è la situazione sociale. Perché non c'è soltanto quel prete che va a stuprare bambini ad imitazione del Cristo. Ricordatevi che Gesù di Nazareth fu arrestato con un ragazzino nudo. Tanto per essere chiari, bimba stuprata, che brutto errore, la scomunica. Quel delinquente di cardinale che va a scomunicare i preti che hanno portato una bambina a 13 anni violentata ad abortire. È una vergogna della società civile. E chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché lascio il microfono ad Alvise, che vedo che è arrivato finalmente. Ciao a tutti, metto immediatamente la pubblicità. Eccola qua. E vi do appuntamento per le 19, naturalmente. Autosalone.